nella dinamica che racconta Avola. Lui stava in vacanza al Giardino di Naxos, viene chiamato, portato a fare questa operazione, si vedono a Messina dove c'era un'altra base logistica di Cosa Nostra Catanese. Si era andato a Messina il fratello maggiore di Nitto Santa Paola. Partono in tre macchine. Maurizio Avola ha una moto Honda 1200 con i bauli laterali e quello di dietro, e tra il sellone e il baule di dietro è una moto enorme, mette, avvolge il fucile dentro la pezza e lo tiene là. Sulla moto sale il figlio di Nitto Santa Paola, Enzo, perché Nitto Santa Paola dà a Rino una prova di fedeltà, fa fare l'omicidio a suo figlio. Nelle altre due macchine, in una ci sta Matteo Messina Denaro, il giovane trapanese, ha un ruolo di ufficiale di collegamento, è quello che è arrivato a Reggio Calabria, incontra un personaggio che si può ipotizzare della società civile, si potrebbe ipotizzare un massone, si potrebbe ipotizzare un uomo delle istituzioni o vicino alle istituzioni, sicuramente non un uomo dell'organizzazione regina, cioè dell'andrangheta, perché sennò torneremo al tema, al capitolo della compartecipazione. Che gli devi dire sostanzialmente che strada farà il giudice Scopelliti e che auto avrà, perché Scopelliti aveva diverse auto. Una volta ricevuto l'indicazione, parte questa moto, aggancia la macchina di Scopelliti, Enzo Santa Paola con il fucile lo colpisce due volte. Questi sono omicidi che se li fai così li fai con le pistole. Il fucile doveva avere, appunto, doveva essere la firma di Nitto Santa Paola. La macchina esce fuori strada ed Enzo Santa Paola non riesce a collocare il fucile dentro l'auto che era scesa giù, per cui se ne tornano indietro. 500 metri dopo Enzo Santa Paola va in una macchina, Avola prosegue, prendono il traghetto, arrivano a Messina, Avola lascia la moto che viene subito rubata e il fucile poi lo sotterrerà nei terreni del padre. Questo fucile riemerge nel 2018.
Questo è il racconto di come sarebbero andati i fatti secondo Maurizio Avola, il collaboratore di giustizia catanese con cui abbiamo aperto il podcast. A riportare la sua versione è il giornalista Guido Ruotolo. Ve lo ricordate all'inizio? Guido Ruotolo ci disse che Scopelliti fu ucciso per mandare un messaggio a Falcone. E forse in realtà non solo a Falcone, ma allo Stato.
Certo che è un delitto di Stato, perché due sono, ripeto, o è un delitto di Stato vero e proprio, e quindi mettiamoci una pietra sopra, o è banalissimo. E se è banalissimo, io sulla banalità dell'omicidio Scopelliti non ci credo, però sull'omicidio di Stato ci credo. Ma ci credo soprattutto all'esperienza che ho e che abbiamo tutti insieme sul fatto che nessuno parla, nessuno ci mette del suo, per quantomeno per riaprire oggi, a distanza di 31 anni, le indagini.
A parlare è Carlo Macri, giornalista del Corriere della Sera che da sempre segue le indagini e i processi di 'ndrangheta in Calabria e da cui mi sono fatto aiutare per cercare di capire meglio come andarono le cose. Torniamo un attimo alla versione di Maurizio Avola però. Prima Guido Ruotolo ci ha accennato al fatto che fece trovare il fucile che sarebbe stato utilizzato per commettere l'omicidio. Era il 9 agosto del 2018 quando il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, diede la notizia del ritrovamento. Me lo ricordo perché ero lì, eravamo tutti lì, a Piale, a ricordare la morte del giudice Antonino Scopelliti, quando lo disse.
Era nascosto in un fondo agricolo nel Catanese il fucile usato per uccidere il giudice Antonino Scopelliti. Per la DDA di Reggio Calabria, con in testa il procuratore Giovanni Bombardieri, è questa l'arma a un calibro 12 che il 9 agosto del 1991 è stata usata per compiere l'agguato in cui perse la vita il magistrato mentre si trovava alla guida della sua auto in località Piale di Villa San Giovanni.
anche Rosanna in quel momento sembrava fiduciosa. Dopo 27 anni sembra che qualcosa si stesse iniziando a muovere. Se quello era il fucile utilizzato per l'omicidio, allora chi lo ha fatto ritrovare sa davvero come andarono le cose.
Sono fermamente convinta che la strada intrapresa è quella giusta e al procuratore Lombardo, al procuratore capo Bombardieri, a tutti i magistrati va veramente la mia gratitudine e il mio sincero incoraggiamento ad andare avanti.
Il giudice non è mai popolare, soprattutto il pubblico ministero, che è quasi sempre impopolare in tutti i processi. E allora ho creduto di fare il mio dovere applicando la legge.
Il giudice non è mai popolare, diceva Antonino Scopelliti quando era in vita. E impopolare lo è stato anche dopo la sua morte. Una morte a cui nessuno ha ancora dato giustizia. Io sono Massimo Brugnone e questo è l'Omicidio Scopelliti, un podcast che racconta la storia di un magistrato non ucciso dalla mafia e in cui cerchiamo di mettere in fila tutti i perché, a più di 31 anni dal suo assassinio, noi non sappiamo ancora chi l'abbia ammazzato. Purtroppo oggi in realtà non sappiamo se la strada di cui ci parlava Rosanna fu davvero quella giusta. Riprendo proprio un articolo scritto sul Corriere della Sera da Carlo Macri, in cui ci racconta l'esito della perizia che i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria avevano affidato alla polizia scientifica. E la perizia parla di un'arma troppo vecchia, ossidata e incrostata per poter eseguire qualsiasi tipo di esame scientifico. Non solo, anche le cartucce fatte ritrovare insieme al fucile del pentito catanese, la perizia dice che erano completamente difformi da quelle ritrovate sul luogo dell'agguato e sul corpo del magistrato. Insomma, giuridicamente non è possibile utilizzare quel fucile in un processo come prova. Guido Ruotolo però mi dice così.
Credo che gli esami balistici successivi non abbiano potuto accertare la prova. Ma perché furono fatti male i prelievi all'epoca sul campo. Però che sia quello è il fucile del cacciatore, regalato da Carmelo Costanzo, cavaliere del lavoro, a Nitto Santapaolo, il cacciatore. Quindi era una firma, il fucile doveva essere lasciato sul luogo dell'omicidio. E invece non riuscirono, per cui Avola lo riportò indietro e se lo seppellì a casa.
Quindi, ricapitolando, in teoria Cosa Nostra uccide Scopelliti non tanto e non solo perché è il pubblico ministero designato a rappresentare la pubblica accusa al maxi processo, ma anche per mandare un messaggio a qualcun altro. Ma in che senso? Il procuratore Vincenzo Macri, che è stato vice procuratore nazionale antimafia, ve lo ricordate? Ecco, il procuratore Macri, l'omicidio Scopelliti, me l'ha spiegato così.
Non era diretto personalmente, almeno da quello che ho capito io, non era diretto personalmente a lui per quello che aveva fatto, ma per quello che avrebbe potuto fare. Era un'intimidazione agli altri, quell'omicidio, verso gli altri.
Dottore,
perché altrimenti gli avrebbero messo la bomba in una macchina, avrebbero fatto altre cose, avrebbero fatto, potevano farlo.
In che senso?
Cioè, se era un'intimidazione nei suoi confronti non l'avrebbero ucciso, avrebbero potuto intimidirlo mettendo una bomba in macchina, facendo insomma altre cose, altro tipo di minacce, cose.
Insomma, l'omicidio in sé è quindi un'intimidazione. Faccio fatica anch'io a immaginarmi questo modo di agire. Ma in teoria un'ipotesi è che non uccidono Scopelliti perché è lui il vero bersaglio, ma lo usano appunto come messaggio intimidatorio. Ma se è così, un messaggio intimidatorio nei confronti di chi? Sempre con la premessa che le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, finché non sono supportate da prove, in realtà sono solo parole, però ve lo ricordate che all'inizio del podcast Maurizio Avola, oltre ad autoaccusarsi dell'omicidio, dice che l'omicidio di Scopelliti è quello con cui inizia la stagione delle stragi? Nel processo soprannominato 'ndrangheta stragista, rispondendo a una domanda del procuratore Giuseppe Lombardo, parla di quella che sarebbe stata l'organizzazione dell'omicidio.
Come venite informati e chi diciamo vi informa che va ucciso Scopelliti?
A me mi informa Aldo Ercolano e Marcello D'Agata, cinque giorni prima di partecipare all'omicidio.
Lei viene coinvolto in relazione al ruolo che già aveva e che ci ha descritto anche oggi, quindi era un uomo che contava all'interno di quella famiglia?
Era il figlioccio di Aldo Ercolano.
Quindi in veste di figlioccio, lei si definisce così. Senta, le chiedo, prima dell'omicidio Scopelliti, le risultano delle riunioni a cui aveva partecipato Galea o altri rappresentanti di Cosa Nostra Catanese?
Allora, mi risulta che Galea e Ercolano sono andati a un incontro a Trapani, in provincia di Trapani, per quando si stava discutendo l'omicidio Scopelliti.
Aldo Ercolano è nipote e braccio destro di Nitto Santapaola, il capo della famiglia mafiosa di Catania. Come avete sentito, Maurizio Avola si autodefinisce suo figlioccio. Marcello D'Agata è anche lui appartenente alla famiglia mafiosa di Nitto Santapaola. Nel libro Nient'altro che la verità, Michele Santoro dice che nel corso della carriera criminale è arrivato a ricoprire il ruolo di consigliere del boss mafioso. Eugenio Galea, scrive sempre Santoro nel libro, riportando le dichiarazioni di Maurizio Avola, è il vice rappresentante della famiglia Santapaola. A lui spetta il compito di tenere i rapporti con le altre province. Il procuratore Lombardo torna a chiedere di quella riunione in cui viene organizzato l'omicidio Scopelliti. E non solo.
Senta, lei parla quindi di una riunione che avviene nella zona di Trapani nella primavera del 91 e la ricollega poi all'omicidio Scopelliti. Le chiedo, prima di questa riunione di Trapani ce n'erano state altre in cui si era parlato già di stragi o di rivendicazioni poi agli stragi che si volevano andare a fare?
Sì, come rivendicazione si doveva rivendicare tutto ciò che così colpiva lo Stato, alle falangi armate doveva ritornare. Anche se era qualsiasi cosa, anche se non eravamo stati noi altri, diciamo, rivendicare subito falangi armate.
Tutto ciò che colpiva lo Stato bisognava rivendicarlo falange armata. Se prendiamo gli atti del primo processo che c'è stato sull'omicidio Scopelliti, nella parte relativa alle indagini si legge che uno degli elementi che emerse fu quello legato alle rivendicazioni dell'omicidio provenienti da un'entità che si autodefiniva falange armata. Ci furono quattro telefonate risalenti all'11 agosto del 1991, due giorni dopo l'omicidio, poi il 13 e il 18 agosto e una il 28 ottobre. Un uomo, parlando a nome della falange, rivendicava la paternità dell'omicidio. E quella sigla, Falange Armata, fu utilizzata diverse volte in quegli anni per rivendicare diversi attentati che Cosa Nostra fece per fare pressioni sullo Stato italiano. Alcuni riscontri in più di un processo parlano del possibile coinvolgimento in queste rivendicazioni anche dei servizi segreti italiani. Durante le indagini per l'omicidio Scopelliti, però, non fu dato peso all'utilizzo di questa sigla. Fu messa da parte.
Tutta una serie di cose ti fanno pensare che cosa? Non una, tutta una serie di cose ti fanno pensare che questo è un delitto che non deve essere scoperto. Ce lo diciamo chiaramente? Lo vogliamo dire in una conferenza stampa? Non siete in grado di scoprire? Perché nessuno può dire non siamo capaci. Perché non ci hanno mai tentato, capito che ti voglio dire? Anche questo alibi non possono avere. Non possono avere questo alibi.
Ma adesso, arrivati a questo punto, dove quindi stiamo alzando parecchio il livello dell'omicidio Scopelliti e lo stiamo ipoteticamente inserendo dentro un disegno più grande che aveva la mafia siciliana di intimidazione nei confronti dello Stato. Tutta la storia della guerra di 'ndrangheta a Reggio Calabria, il favore chiesto da Cosa Nostra e il coinvolgimento delle cosche reggine, dov'è andato a finire? Il procuratore Vincenzo Macri smonta la teoria che la guerra di 'ndrangheta finì con l'omicidio Scopelliti. Secondo lui, finì sì con un intervento di Cosa Nostra, ma già prima della decisione di uccidere Scopelliti, tanto che non doveva dare proprio nulla in cambio per questo omicidio. Anzi, era a credito.
Che mi aveva dato già qualcosa. Poteva chiedere. Poteva chiedere perché aveva, insomma, avuto un ruolo nella pace, nella guerra di mafia di Reggio.
E lì allora invece cosa diede? Cioè, se, noi diciamo, la guerra di mafia finisce negli anni 90 con Cosa Nostra che interviene.
E qual poi è? Cosa Nostra chiede un aiuto per le
e ha credito, diciamo, in quel momento, quindi.
Certo.
Però cosa può dare una Cosa Nostra in cambio della 'Ndrangheta? Allora, a questo punto nel 90, non nel 91.
Cosa Nostra interviene per l'autorevolezza che aveva nei confronti anche della 'Ndrangheta.
Ok.
Quindi poteva intervenire. Tra l'altro c'erano stati rapporti stretti con i regimi, insomma. C'è un collaboratore, Buscetta, dice, vabbè, la 'Ndrangheta non è che ha un ruolo, è sempre sotto Cosa Nostra, in fondo. C'era questa, come dire, questa centralità siciliana di Cosa Nostra che era stata un po' sopravvalutata, mentre la 'Ndrangheta veniva sottovalutata. Quindi non si immaginava che potesse succedere qualcosa che non fosse in qualche modo diretta o saputa o conosciuta da Cosa Nostra.
Se a questo punto ancora non ci avete capito niente, non vi preoccupate, è normale. Io ve l'ho detto all'inizio che questo podcast non è nato per dare risposte, quanto per fare domande. Tante domande. Chi è il killer che ha premuto il grilletto del fucile che ha ucciso Antonino Scopelliti? È stata la mafia siciliana, come dice Avola, o gli 'ndranghetisti calabresi, come dicono alcuni pentiti? Chi ha ordinato quell'omicidio? Totorina in persona, in solitaria, o con l'appoggio della cupola? Chi erano le persone che hanno tentato prima di corromperlo e poi di minacciarlo? Mafiosi o personaggi che potevano avere una confidenza tale da poterlo avvicinare in privato e facenti quindi parte, forse, delle istituzioni? Perché hanno usato la sigla Falange Armata per rivendicare il suo omicidio, ma nessuno ha indagato a fondo in quella direzione? Il 16 gennaio di quest'anno, dopo 30 anni di latitanza, è stato arrestato Matteo Messina Denaro. Se quel che dice Avola è vero, come abbiamo sentito dal racconto di Guido Ruotolo, potrebbe aver partecipato all'omicidio Scopelliti e quindi sapere come avvennero davvero le cose. Ma i dubbi sul fatto che questo boss mafioso parlerà sono decisamente tanti e molto alti. Il problema, ed è davvero il problema più grosso, è che più passa il tempo e più, banalmente, le persone che possono sapere perché Scopelliti venne ucciso e da chi diventano vecchie e muoiono. Il vero rischio in questa storia è che non si venga a sapere la verità, perché tra un po' non saranno nemmeno più in vita le persone che la conoscono, la verità. Il processo 'Ndrangheta stragista, con le dichiarazioni di Maurizio Avola, che siano vere oppure no, ha almeno permesso di riaprire l'inchiesta sull'omicidio Scopelliti e staremo a vedere dove porterà. Intanto, con questo podcast realizzato per la Fondazione Scopelliti e con il vostro aiuto, se vorrete aiutarci a diffonderlo, quel che abbiamo cercato di fare è riaccendere una luce e raccontare non solo una vicenda giudiziaria, ma la storia di un uomo. Perché non dobbiamo mai dimenticare che dietro questo orrore che è la mafia, che ha insanguinato le strade del nostro paese e continua a inquinare con la sua presenza ogni ramo della nostra società. Ecco, dietro a questo schifo, però, ci sono le vite delle persone, di coloro che hanno perso la vita a causa della mafia e di coloro che hanno perso le persone che amavano a causa della mafia. In questo caso, ancora peggio, senza riuscire a capire bene il perché e qual è la verità. E allora, per chiudere, l'ho voluto chiedere a Rosanna, secondo lei, qual è la verità?
No, sai, mi sono fatta l'idea di un... di una cosa preconfezionata. L'omicidio Scopelliti, visto oggi a 30 anni, ma probabilmente se lo avessi voluto guardare anche visto ai 25, 20 e 15, è un omicidio su cui... a chiunque tu chiedi ti dice sì, lo so. Sono 'Ndrangheta e Cosa Nostra si sono messe d'accordo per fare fuori tuo padre, per sancire la pax mafiosa, il patto scellerato tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra. Tuo padre è stato ucciso per questa ragione. Poi di fatto restano molti interrogativi. Di fatto questa cosa non viene confermata nel secondo grado del processo in appello, né tantomeno in Cassazione. Allora quello che uno si chiede è se questa verità che ci siamo detti in seconda battuta, perché in prima battuta il delitto scoperito era stato declassato a delitto passionale, superato il delitto passionale perché non si poteva fare altrimenti, visto che Falcone aveva parlato di delitto di mafia e quindi aveva ipotizzato un coinvolgimento di Cosa Nostra, l'articolo sulla stampa del 17 agosto 91, a quel punto si è dovuto necessariamente ragionare sul delitto di mafia e quindi si è trovata la pista più semplice. Qual è la pista più semplice? Ha scoperto il maxi, voleva il maxi, si è preso il maxi, sono arrivate le carte del processo, i mafiosi sono spaventati, hanno provato a corromperlo, non ci sono riusciti, patto scellerato tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra e quello che poi sono, insomma, i racconti che probabilmente ti faranno tutti. Il problema è che questa tesi non ha dei riscontri reali nei fatti, nelle azioni, lascia troppi perché. E allora l'idea che mi sono fatta è che l'omicidio Scopelliti è stato comodo inserirlo e classificarlo come il delitto che sancisce la pace tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, o come il patto scellerato tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, scusami, che sancisce la pace tra le 'ndrine del Reggino, o il patto scellerato tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, ma non si è voluto guardare oltre. E invece probabilmente bisognerebbe, visto che questa strada di fatto non viene suffragata poi, forse è arrivato il tempo di rivederlo completamente. Non a pezzi, rivederlo completamente, quindi ricontestualizzare il tempo, ricontestualizzare le amicizie di mio padre, ricontestualizzare le persone che potevano avvicinarsi a papà e reimmaginare, scevri dalle idee che invece hanno portato a quella sentenza di Cassazione. Cioè, Antonino Scopelliti viene ucciso perché? Cioè, è sul perché che io ho dei dubbi. Cioè, tu ti assumi la responsabilità di uccidere un magistrato di Cassazione in Calabria ad agosto, sapendo, a qualche mese dal maxi processo, sapendo che ti sarebbe piombato di tutto in quel momento sulla tua associazione mafiosa o di qualunque stampo essa sia, perché? Perché vuoi bloccare il maxi processo? Perché vuoi mettere in discussione il maxi processo? Perché avevi avuto delle rassicurazioni da parte dello Stato e queste rassicurazioni non sono state tenute più in considerazione? Allora tu punti allo Stato uccidendo un magistrato di Cassazione? Perché uccidi Scopelliti? Che cosa ne ha guadagnato la mafia? Cosa ne ha guadagnato Cosa Nostra? Forse ne ha guadagnato più 'Ndrangheta, perché comunque effettivamente poi ci sono state delle migliorie nello stile di vita degli 'ndranghetisti, tanto è vero che poi 'Ndrangheta è cresciuta tantissimo potendo risparmiare i soldi che invece sperperava per le guerre di mafia. Ma Cosa Nostra? Cioè, la mia preoccupazione è che si sia talmente tanto preconfezionato questo delitto dal punto di vista mediatico, dal punto di vista degli inquirenti, per cui magari si è trovato una verità comoda, rapida, ma non si è cercata la verità vera.
Non si è cercata la verità vera. Ora, io non lo so chi è che ha ucciso Antonino Scopelliti, se è stata Cosa Nostra o se è stata la 'Ndrangheta. Di sicuro, però, come ha detto l'ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, la mafia fece un brutto affare a uccidere Scopelliti. Alla fine non ci hanno guadagnato niente. I siciliani in Cassazione sono comunque stati condannati. Forse, come dice anche Rosanna, l'andrangheta sì ha avuto vantaggio da questo favore che forse avrebbe fatto a Cosa Nostra. L'andrangheta oggi è la mafia più potente. Però la perdita più grossa è avere appunto perso un cultore del diritto, un giudice di Cassazione che oggi, per esempio se penso al caso Cospito o ad alcune recenti sentenze della Corte Costituzionale in cui le menti raffinate del diritto sono chiamate a decidere da un lato le interpretazioni giuridiche rispetto al modo in cui perseguire i criminali e dall'altro effetti pratici su quella che è la vita di tutti i cittadini, beh, è qui che fa davvero la differenza nell'essere ancora in vita o meno un giudice come Antonino Scopelliti. Forse chi lo voleva morto allora non era soltanto la mafia, perché quell'uomo, con la sua mente, con la sua fermezza, con la sua caratura morale, con le sue capacità, quell'uomo faceva paura a tante persone, non soltanto alle organizzazioni mafiose. E allora la domanda a cui dover dare risposta rimane questa: a chi è che faceva davvero comodo eliminare Scopelliti? L'omicidio Scopelliti è un podcast a cura di Massimo Brugnone, prodotto e realizzato per la Fondazione Antonino Scopelliti. Le musiche originali e il sound design sono a cura di Luca Ottoboni. Gli inserti audio sono indicati nella sinossi dell'episodio.